Pace a tutti, benvenuti a tutti, gloria a Dio. Bene, è stata una mattinata abbastanza piena. Alcuni oggi scalderanno le lasagne un po' più tardi. Anzi, non mi hanno detto che c'è preghiera e digiuno oggi, no? Non ve l'hanno detto? Vediamo, se lo Spirito ci vede fino alle ore 16, andiamo avanti fino alle ore 16. No, sto scherzando. Bene. Allora, ho dato un titolo a questo messaggio che da un po' di tempo mi ha messo nel cuore il Signore, poi il pastore quando mi ha chiesto l'ho sviluppato, con le sue istruzioni hai rivelazione e la sua soluzione, perché stiamo molto spingendo ultimamente sull'insegnamento, su quello che è la base, la conoscenza, studiare la parola. Perché è importante? Perché conoscere le sue istruzioni le possiamo conoscere attraverso la parola di Dio. Ma il fatto di conoscere, tante volte si conosce, ma si conosce soltanto in parte. E magari si ha una conoscenza solo intellettuale, ma questa conoscenza intellettuale non deve rimanere solo qua, deve anche comunque arrivare poi qua. E da qua deve essere comunque portata in pratica. Gesù cosa disse? Se voi ascoltate le mie parole e le mettete in pratica, vi mostrerò io a chi è simile. Quindi ecco, praticare la parola vuol dire anche comunque svilupparla dentro di noi. Quindi ecco, questa conoscenza attraverso l'istruzione è come veramente abbiamo detto, iscrivetevi, conoscete, perché è importante crescere sempre di più nel livello. Vediamo come stiamo avvicinando sempre di più negli ultimi tempi e quindi è importante che ci sia una chiesa preparata. Cosa dice in Osea 4:6? Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Quindi è importante che la Chiesa sia preparata, forgiata, per essere comunque forte in quest'ultimo tempo. Una Chiesa comunque potente. Amen. Quindi, con le sue istruzioni hai rivelazione. E voglio partire da Giovanni capitolo 4, quando Gesù andò nella Samaria, faceva questo percorso e dice che a un certo punto che doveva passare per la Samaria giunse praticamente nella città di Sicar e dice che Gesù era stanco in questo cammino, non lo leggo tutto anche per questione di tempo, però ecco, Giovanni 4 parla che Gesù arriva a questo pozzo che era il pozzo di Giacobbe. Gesù era stanco da questo cammino, però vedete, la cosa che mi ha fatto riflettere è che Gesù, nonostante era stanco, aveva qualcosa da dare. Aveva qualcosa da dare. E comincia una relazione con questa donna, che ecco, tra samaritani e giudei non ci poteva essere relazione, che questa donna rimane stupita da questo incontro, tanti la conoscono questa storia. Però cosa succede? Che attraverso questa relazione Gesù voleva dargli comunque l'acqua della vita. Questa donna dice, ma come? Io non ho da dove poter attingere. Gesù cosa gli dice? Io ho qualcosa da darti che comunque è acqua viva in eterno. Allora questa donna comincia ad aprirsi, a relazionarsi, appunto che i suoi occhi si aprono e ha una rivelazione. Ha una rivelazione che i suoi occhi si aprono e dico, allora riconosco che tu sei il Messia. Però vedete, Gesù la porta a un livello dove, ecco, dice nel versetto 23 di capitolo 4, ma allora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, e il Padre cerca tali adoratori. Quindi la porta comunque a comprendere che le deve partire attraverso questa relazione che inizia con lei, con l'adorazione. L'adorazione, l'intimità. Perché è importante l'adorazione? Perché l'adorazione ci porta comunque a un livello superiore, ci porta comunque a un livello dove noi cresciamo sempre di più. Ma non è questo il messaggio, ho voluto partire da Samaria attraverso la rivelazione perché Gesù apre gli occhi a questa donna. Ma voglio portarvi un pochino più indietro, in Seconda Re capitolo 3, dall'1 al 17. Non leggeremo anche qui tutto per questione di tempo, ma voglio essere comunque abbastanza sintetico. Seconda Re, abbiamo una storia che anche qui abbiamo un re, Jeroam. Questo re Jeroam era re di Israele in quel periodo e stava governando proprio in Samaria. Ecco perché ho voluto partire dalla rivelazione di Gesù in Samaria, che è passato dalla Samaria e arrivato da quella donna. E praticamente era l'anno 18 dove c'era anche un re, re Giosafat, re di Giuda. Abbiamo questi due re. Jerom era figlio di Acab, che sua moglie era Izebel, quella donna comunque molto, 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 scusa tra virgolette, cattiva. Perché questa donna comunque gliene combinava tante a Elia. Allora ecco che Jerom aveva ereditato il regno e si trova comunque re di Israele, re di Giuda, Giosafat. E a un certo punto succede che questi due personaggi si mettono insieme. Questo re va a chiedere aiuto a Giosafat, perché succede una storia particolare. Praticamente c'era un re dei Moabiti, un certo Moab, che finché era in vita Acab, gli dava comunque allevamenti, gli dava abbondanza, gli dava tante cose. Ma quando Acab muore, a suo figlio Jerom non gli ha più dato nulla. Allora Jerom comincia ad arrabbiarsi, comincia ad incattivirsi, dice: ma perché questo re non mi porta più le cose, non mi dà comunque quello di cui ho bisogno? Allora ho visto un po' questa figura, no? Come se tante volte, ecco, che quando ci viene a mancare, subito ci si irrita, ci si nervosisce. Però vedete, lui non sapeva dove andare a attingere. Allora dice a Giosafat: senti Giosafat, mettiamoci insieme, andiamo a lottare contro questo re di Moab, che si chiamava Mesa. E mentre vanno, devono passare a Edom. Mentre passano a Edom, c'è un terzo re che si unisce con. Quindi abbiamo tre personaggi che stanno andando a combattere in questa terra straniera. Allora, mentre stanno camminando, sono insieme, cosa succede? Che Moab, questo re di Moab, Mesa, comincia a comprendere che ci sono comunque questi personaggi che gli stanno andando incontro. Allora ecco che Jerom si trova in una situazione nella quale dice: ma io non so come fare, Giosafat, come dobbiamo fare, come possiamo comunque metterci contro questo nemico che si sta accanendo e soprattutto mi ha tolto quello che a me interessava. Allora Giosafat a un certo punto è un re saggio, e questo re saggio mi ha fatto molto riflettere, che dice che si tenne unito alla parola di Dio. Era un re che comunque si comportava in modo degno, fece comunque come suo padre, era un uomo comunque che camminava nella retta via. Allora ecco che era un uomo preparato, era un uomo che sapeva come comportarsi e come agire. A differenza, ecco, di Jerom. Jerom era subito comunque andato in confusione. Allora mi sono detto: ma quando si va in confusione, quando vai in confusione nella tua vita, a chi ti appoggi? Dove vai? Dove attingi? Dove attingi? Perché se ti manca il fondamento, ti manca comunque quella relazione, ti manca l'intimità, tu andrai in confusione. Non saprai dove andare. E fare come Jerom. Jerom a un certo punto, sapendo che c'era Giosafat, che era un re molto fermo e molto stabile, dice: senti un po', io devo andare a combattere contro Mesa, ma non so come fare. Oggi la figura di tanti personaggi nella Chiesa è che tante volte quando si va in confusione si chiede a destra e a sinistra, ma tu non hai altro da chiedere al Signore Gesù Cristo, ad andare alla sua presenza. Ma se tu non hai un fondamento della parola, dell'insegnamento, andrai a chiedere a destra e a sinistra, ma ci saranno comunque tanti di quelle forze spirituali che ti metteranno in confusione. E oggi di confusione nella rete ce ne sono tantissime. Nella rete spirituale, nella rete comunque quella dei social e tutto quello che ne viene. Ecco perché è importante che ognuno di noi deve avere una propria relazione come la donna samaritana, la propria adorazione come la donna samaritana, perché è qui che troverai quello che ti serve. Amen. Allora ecco che questo Jerom a un certo punto disse: senti Giosafat, che cosa dobbiamo fare? E cominciano questo cammino insieme al re di Edom. Sono tutti e tre che stanno andando contro Mesa. Mesa era il re Moabita, come ho detto prima, era un re che comunque non sopportava che, ecco, questi tre si erano messi assieme. Però vedete, l'unione fa la forza. L'unione fa la forza. Allora, mentre erano nel deserto, Jerom che cosa dice? Senti, Giosafat, ma dove dobbiamo andare? Andiamo per la via del deserto. Jerom dice: boh, prendere subito la decisione istintiva. Bene, mentre si sono trovati nel deserto, cosa succede? Che dopo 7 giorni viene a mancare l'acqua per loro, per il loro bestiame e per tutti quanti comunque l'esercito che c'era intorno. Allora cosa succede? Si scaglia subito contro Giosafat. Prima lo chiama insieme, per combattere una battaglia e dopo gli dice, ecco, vedi, il Signore ci ha mandato nel deserto. Ma sei tu che hai scelto di andare nel deserto, non sono io che ti ci ho mandato. Allora tante volte ci si trova in delle situazioni perché facciamo delle scelte sbagliate noi, delle decisioni sbagliate, ma perché agiamo d'istinto. Ieroma è la figura della persona istintiva, mentre il re Giosafat è la persona invece che un re posato, avveduto, che ragiona secondo la parola, è un re che comunque prendeva decisioni. Ma vedete, a un certo punto, ed è questo il bello, che poi arriverò al centro del messaggio anche per essere breve questa mattina, che quando si trovano in una certa situazione, cosa succede? Giosafat dice, ma come? Non c'è un profeta di quelli che c'erano di tuo padre, che profetizzava all'epoca, tutti quei profeti? No, sono tutti morti, perché Elia li aveva sconfitti. Allora dice, c'è qui Eliseo, un uomo di Dio, un uomo che alla presenza di Dio sta, un uomo che è fermo, è saggio. Allora ecco che Ieroma dice, ma no, ma Eliseo non dice mai niente di buono, ma figuriamoci se questo comunque è profeta. E poi comunque, soprattutto, questo profeta, io non lo conosco neanche. Però vedete, Giosafat sapeva, nonostante era un uomo fermo, un uomo che comunque governava Giuda, sapeva che nonostante lui aveva una posizione, aveva bisogno sempre di sentire la voce dell'Eterno attraverso un profeta. Ecco perché c'è la figura comunque dello Spirito, nella quale noi dobbiamo sempre stare in presenza nell'adorazione, dove noi dobbiamo stare alla presenza di Dio, perché è lo Spirito che parla. E oggi è molto importante lasciare lo Spirito Santo che parla nella nostra cameretta, che parla nella nostra intimità, mentre ci appartiamo con l'Eterno. Allora ecco che qui arriva questo personaggio, Eliseo, che vuol dire Dio è la salvezza. Dio è la salvezza. Eliseo a un certo punto dice, guarda, se non fosse per rispetto del re Giosafat, io non ti darei nessuna parola, io non ti darei nulla, perché tuo padre si è comportato già male. Ma vedete, Eliseo è un profeta di Dio, è un profeta che comunque agisce secondo l'amore di Dio, è un profeta che comunque è guidato secondo l'unzione di Dio. Allora ecco che trova la soluzione di quello che avevano bisogno. Quindi vedete, abbiamo quattro personaggi che rappresentano quattro figure diverse. Una persona instabile, Ieroam, re Giosafat, che comunque era una persona posata nella parola, ma aveva bisogno della guida dello Spirito. E abbiamo un profeta che comunque sapeva dare la direzione in qualsiasi momento. Ma Eliseo è una figura molto importante, e anche qui voglio un attimino aprire una parentesi questa mattina. Perché Eliseo, quando è stato chiamato, stava comunque lavorando nella terra. Aveva dei buoi attaccati, era un uomo che già stava lavorando nella figura fisica, ma a un certo punto si è messo a lavorare per il regno di Dio. Allora ha dovuto fare una scuola sotto Elia. Dice che Eliseo lavava le mani ad Elia. Allora Eliseo, per essere usato da parte di Dio, aveva compreso cosa vuol dire il servizio, aveva compreso cosa vuol dire lasciare ogni cosa e lavorare per il regno, aveva compreso cosa vuol dire stare alla presenza di Dio. Tante volte, vedete, vogliamo cercare delle soluzioni fuori, ma le soluzioni sono nella Chiesa del Signore, amen. La soluzione è qua, nel posto, nel Tempio, nella casa di Dio. Ma se tu non stai servendo, se tu non fai una scuola biblica, se tu non fai un discepolato, come potrai comunque crescere nella conoscenza? Come potrai comunque ad attingere alla parola? Come potrai trovare una soluzione? Eliseo era stato con Elia. Se tu non starai con delle persone più mature di te, delle persone più sagge di te, sarai comunque sempre terra a terra. Dice l'apostolo Paolo, io vorrei darvi del cibo solito, ma vi devo parlare come dei bambini, che vi devo dare ancora il latte. Tante volte rimaniamo sempre bambini, non vogliamo crescere, vogliamo rimanere sempre fanciulli, ma qui c'è l'opportunità di crescere, c'è la Chiesa che ti fa crescere, sta a te decidere questa mattina che cosa vuoi fare, amen. Andiamo a cercare comunque le istruzioni a destra e a sinistra. C'è una Chiesa che ti sta servendo di tutto, ma tu stai servendo nella Chiesa. Ti sei messo in discussione. Tante volte succede che siamo molto bravi a criticare, e questo non si fa e quello che non si fa. Qui vi posso dire che si fa tutto. Si fa tutto. Dall'A alla Z. Se vuoi partecipare a qualche attività da lunedì alla domenica, ci sono tutte le attività. No, no, è così. Credetemi, è così. Qualcuno se vuole ribattere, non è così. A lunedì c'è il discepolato, al martedì ci sono delle cellule, al mercoledì ci sono altre situazioni, al giovedì c'è la preghiera, al venerdì ci sono le prove per il canto, poi non lo so gli altri appuntamenti, che neanche io sono a conoscenza di tutto, talmente che si fanno tante cose. Però credetemi, ce n'è. Se c'è qualche talento nel tuo cuore, come stamattina è stato chiesto, chiedi al Signore di metterlo in pratica come servizio. Perché vedete, Eliseo è stato servo di Elia. Gli lavava le mani. Io non dico che qua dobbiamo lavarci le mani gli uni gli altri. Almeno lavarci la faccia per poter vedere un po' meglio. Perché tante volte, se non ci laviamo la faccia, i nostri occhi non vedono. Io ho dovuto mettermi anche gli occhiali perché l'età sta un po' avanzando. Però dico, gloria a Dio, che almeno non mi si fanno la vista spirituale. Almeno, perché il nemico arriva sempre con le sue macchinazioni. Perché vedete, comunque Eliseo, ecco, era un uomo che serviva. A me mi è piaciuto mentre stavo preparando questo studio, perché lui arriva nel momento giusto della salvezza. Erano lì che si trovavano, in mezzo al deserto. Avevano bisogno di acqua. E vi dico anche dove si trovavano questi personaggi. Questi personaggi si trovavano praticamente nella terra di Moab. Era un percorso che, se voi andate a leggere in Deuteronomio capitolo 2, quando Israele è uscito dall'Egitto, Dio gli ha dato una guida, una tappa, che il titolo dice che praticamente Israele era nomade nel deserto. Però gli diceva: state qui, fermatevi qui, girate intorno al Monte Seir, poi ripartite. Cioè Dio dava le indicazioni precise di come loro si dovevano spostare strada facendo. Ci sono stati dei periodi che in questa valle si sono fermati, che è la valle di Zered, io sono andato a vedere, che tra l'altro oggi non si pronuncia neanche più Zered, perché fa parte praticamente dell'Arabia, che si dice la valle di Val-Hal, scusate, che non è anche mio, talmente che, scusate, non conosco l'arabo, Wadi Al-Hasa, ma in ebraico era la valle di Zered, e in Deuteronomio 2 ne parla. Zered era un ruscello che c'era lì, una valle, c'era un piccolo ruscello, dove loro si sono fermati per 38 anni prima che il Signore li ha fatto. Poi quella generazione è morta nel deserto e vi dicendo, e a un certo punto ecco che questo ruscello, sono andato a vedere se nella Bibbia se lo cercavo, a un certo punto di questo ruscello non se ne parla più, ed era la valle di Zered. E io dicevo: Signore, ma cos'è sta valle di Zered? Perché mi hai portato qui? A un certo punto, mentre stavo pregando, che stavo preparando questo il Signore mi ha detto: vai a vedere la radice di questa parola. E sono andato a vedere proprio la radice della parola ebraica, perché non si trova su Google, non ne parla. E io sono andato a vedere anche con Google Map addirittura se c'era sto ruscello. Perché è un ruscello che passa un po' in superficie, un po' sotto. Addirittura questo ruscello, che oggi è un torrente molto ingrossato, soprattutto in inverno, si chiama Wadi Al-Hasa, che nel 99 hanno costruito una diga talmente che c'è tanta acqua che attingono tutti i contadini, e addirittura è diventata un luogo di refrigerio dove fanno anche delle terme. Io ora su internet sono andato a vedere, è un posto meraviglioso, c'è un percorso proprio naturale. E dicevo: Signore, ma perché questa valle prima non c'era? Dopo i 38 anni e non ne parli più, e dopo un certo punto c'è sto deserto. Allora ecco che lì la parola cosa dice? Che Eliseo interveniva. A un certo punto dice: portatemi qua un suonatore d'arpa. Portatemi un suonatore d'arpa. Ecco perché vi ho parlato dell'adorazione. Quando ti trovi in certe situazioni, quando ti trovi nel deserto, quando vedi che il nemico ti sta cominciando a tormentare, non hai altro che adorare il Signore. Non hai altro che fare adorare il Signore e stare alla presenza di Dio. Perché Eliseo cosa dice? Servo del Signore alla presenza alla quale io sto. Quanto tempo stai alla presenza di Dio? Quanto tempo trascorri in preghiera, in intimità con Lui? Vedete, Eliseo chiama un suonatore d'arpa. Alcuni testi parlano del suonatore di cetra, ma anche lì sono andato a vedere. Perché vedete, noi conosciamo l'arpa, quella tradizionale, quella fatta moderna, ma nell'Antico Testamento l'arpa era uno strumento fatto tipo a U, e penso che tutti quanti avete capito un po' com'è, che aveva le due facce rivolte verso l'alto. Perché? Quando ti trovi in difficoltà, attraverso l'adorazione, tu alzi gli occhi verso il cielo, e se alzo gli occhi verso il cielo, da dove mi verrà l'aiuto? L'aiuto mi viene da te che hai fatto i cieli e la terra, amen! Salmo 91! Vedete che l'arpa si rivolgeva verso l'alto, ed è lì che dobbiamo rivolgerci nei momenti di difficoltà, come si sono trovati nel deserto, Giosafat, Jeroam, che non sapevano dove trovare l'acqua, non sapevano dove trovare la soluzione, ma ecco che l'istruzione di Eliseo li ha portati dove dovevano trovare la soluzione. L'arpa veramente rappresenta l'adorazione. Oggi quello che manca, e lo sento nel mio cuore, è adoratori. Quanti adoratori ci sono che tante volte comunque vengono meno nella chiesa? Quante volte ci sono adoratori che vengono meno nelle proprie case? Quanti adoratori ci sono meno che vengono nelle proprie famiglie? Ebbene, io ti invito, marito e moglie, a metterti insieme. Ragazzo, singolo e singola, metterti nella tua cameretta, adora il Signore, perché il tuo livello crescerà di intimità e il Signore ti darà maggiore conoscenza. Amen! Fate un applauso al Signore, gloria a Lui. Perché sono andato a vedere anche l'arpa. Qui non ne parla specificamente il testo, però dice che l'arpa era uno strumento che nasceva a 5 corde, poi a 7, poi a 8 e poi a 10 corde, ne parla nei Salmi. Allora mi sono detto, ma Signore, ma come mai quest'arpa aveva sempre più corde? Perché il tuo tempo con Dio deve crescere sempre di più. Perché più adorerai il Signore, più tu avrai rivelazione, amen. Non puoi avere risposte soltanto se fai la preghiera dei 5 minuti. Signore, grazie per questo giorno, amen. E dopo ci vediamo stasera. Buonanotte, grazie Signore, sono stanco e mi rimbocco le coperte. Non è così. Più starei col tempo col Signore, più il tuo livello aumenterà. Perché vedete, queste corde che aumentavano nell'arpa, aumentavano la tonalità, il livello musicale. Ma quello che il Signore vuole aumentare nella tua vita è il livello spirituale. Amen! Vuole aumentare il livello di adorazione, il livello di preghiera, il livello di intimità. Allora ecco che Eliseo a un certo punto dice, chiamatemi qua un suonatore d'arpa. E allora dice, lì dovete scavare le fosse, lì dovete scavare le fosse, a Zered, e lì troverete l'acqua. A un certo punto dice che si misero a scavare ed ecco che apparve questo torrente, oggi è un torrente ingrossato. Zered vuol dire accrescimento esuberante. Perché? Ho parlato prima di questo torrente talmente grande, perché vedete come Dio ha provveduto ad aumentare questo ruscello che ai giorni d'oggi hanno costruito una diga. Allora ecco che lì, l'accrescimento esuberante, cosa vuol dire? Accrescimento esuberante nella tua vita spirituale. Perché il Signore ti darà sempre dell'acqua fresca e abbondante, come ha dato alla donna samaritana. Ti darà sempre comunque quell'acqua di cui hai bisogno, quell'acqua nella quale tu puoi attingere, perché quella che ti dà il Signore è sempre acqua fresca che ti disseta. Amen. Il Signore ti darà sempre quell'acqua fresca. E vedete, Zered, sono 3 lettere dall'ebraico. Zain, Resh ed Alet. La lettera Zain vuol dire uno spirito che lotta. Uno spirito che lotta nella preghiera, nell'intercessione, nell'intimità. Uno spirito che comunque, come dice in Efesini 6, quando sei nei combattimenti, mettiti l'armatura di Cristo. Efesini 6 cosa dice? Il vostro combattimento spirituale non è contro carne e sangue, ma contro i principati e le podestà di questo mondo di tenebre. Allora ecco che lì è tutta la figura dell'armatura del cristiano. Allora devi lottare quando ci sono momenti di deserto, devi lottare quando ci sono momenti di aridità nella tua vita. Perché tante volte ecco che viene a mancare l'acqua nella tua vita spirituale, nella tua famiglia, nella tua casa. Non ti accontentare di 5 euro di benzina, dicevamo giovedì alla preghiera. No, qui accontentati di fare il pieno dell'acqua dello Spirito. E ti posso garantire che avrai un pieno, non dove ti daranno i bollini per prendere la valigia al distributore. No, no, tu avrai il pieno di abbondanza spirituale, dove il Signore ha elargito benedizioni che scendono dai luoghi celesti. Amen! La lettera Resh rappresenta praticamente la grandezza nella quale si apre comunque questa via nel cielo. È una grandezza nella quale, ecco, si percepisce comunque il collegamento spirituale tra il cielo e la terra. Allora cosa dice in Colossesi 3:1? Se dunque siete risorti in Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Cosa stai cercando? Le cose su questa terra. Io posso dirti che il Signore ha già provveduto tutto nei luoghi celesti. Allora ecco che tu, attraverso comunque il collegamento tra cielo e terra, tu sei pronto ad afferrare quello che ti serve questa mattina. Cosa ti serve questa mattina? Il Signore provvederà al suo tempo opportuno. Può essere subito, domani, dopodomani, questo non lo so, secondo la sua buona e accettevole volontà. Ma io posso dirti che il Signore ha preparato delle benedizioni nei luoghi celesti, amen. Sta a te raccoglierle, come diceva prima il fratello, perché comunque coloro che cercano il regno sono dei violenti e sei lì che si devono impadronire di queste benedizioni celesti. Ma sei tu che devi far lottare, combattere, intercedere. Non ti accontentare comunque soltanto della religiosità domenicale. No, non va bene. Non va bene, perché altrimenti comunque uno cambia chiesa, ma non ha cambiato comunque identità. No, no. Il Signore è arrivato a un certo punto nella quale vuole smantellare questi schemi. Schemi di carnalità, schemi di religiosità, schemi comunque nella quale siamo diventati troppo abitudinari. No, ricerca la tua identità e la tua rivelazione in Cristo Gesù e tu vedrai che scoprirai delle profondità nei luoghi celesti dove rimarrai a bocca aperta. Amen. Perché Giosafat sapeva che comunque Eliseo avrebbe provveduto. Geroam è rimasto a bocca aperta perché camminava secondo i suoi istinti. Non è Geroam, non è Geroam. Allora vedete che a un certo punto il Signore ci sbalordisce e tante volte veramente vediamo queste benedizioni che sono quelle benedizioni soprannaturali. E poi c'è Dalet, la terza lettera. La terza lettera vuol dire praticamente la porta. Quando tu ecco che si apre questo varco, ecco che la porta si apre. La porta dei luoghi celesti, la porta nelle quali, come ho detto prima, Cristo è seduto alla destra del Padre. Perché vedete, come ho detto prima, in Matteo 11:12, dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli è preso con forza e i violenti se ne impadroniscono. Quindi ecco che lì è la porta nella quale tu devi bussare. Cosa dice il Signore? Mettiti nella tua cameretta, cercate, bussate, troverete. Lì avevano bisogno di trovare l'acqua, perché comunque non ce n'era più per gli animali, non ce n'era più per l'esercito. Hanno girato 7 giorni. Geroam si lamentava, ma Giosafat aveva una fiducia nel profeta. Dov'è la tua fiducia? Hai riposto la tua fiducia in Cristo Gesù? Nonostante le situazioni e circostanze, rimani fermo e saldo. Allora ecco perché è importante conoscere la Scrittura, perché con le sue istruzioni hai la rivelazione e poi ecco che c'è la soluzione. Tante volte vogliamo come il fast food, tutto e subito. Oggi il mondo funziona così, oggi la società funziona così. Vado, compro, cash, touch, cash, scheda, non scheda. Abbiamo ormai tutto nel portafoglio, comunque tessere, carte di credito. Io grazie a Dio ne ho solo 3, Non ne ho tante, meno male. Tante volte però il portafoglio l'ho messo nella borsa, perché ho visto che anche dietro riescono a prendere i codici. Allora dico, Signore, veramente che tu ci dai rivelazione in questo, perché ci dai delle soluzioni potenti. Perché è importante, vedete, crescere nell'istruzione. Perché l'istruzione è tutto, conoscere la parola di Dio è tutto. Però la parola di Dio, come ho detto prima, non si deve fermare solo qua. Bisogna rimurginarla, bisogna mettersi lì a studiarla, a leggerla. Che quando tu adorerai, ecco che il Signore prenderà di quello che c'è dentro di te e lo porterà fuori e ti darà comunque intendimento in ogni cosa. Ecco perché è importante che il tuo bagaglio sia pieno, il tuo bagaglio comunque sia ripieno della conoscenza di Cristo, perché altrimenti ci saranno situazioni dove ti troverai nei deserti e il nemico sta attaccando molto ultimamente quello che è l'ultimo tempo la Chiesa, perché comunque poi alla fine ci si allontana, sfascia famiglie, viene per distruggere. Allora io voglio dirti che il pozzo di Giacobbe, dove quella donna ecco stava cercando la verità, che Gesù gli ha dato una rivelazione, il pozzo di Giacobbe è un pozzo nella quale tu devi attingere. E Gesù ha sempre quell'acqua pronta per te. Gesù ha l'acqua sempre pronta per te. Perché se c'è qualcuno che è venuto ad otturare i tuoi pozzi, e ve lo dico perché in Genesi, capitolo 12, no scusate, in Esodo capitolo 26, dice che i Filistei erano talmente invidiosi che hanno otturato i pozzi di Giacobbe, che poi ha dato suo figlio. Allora io voglio dirti questa mattina, se il nemico ha otturato dei pozzi nella tua vita, chiedi questa mattina allo Spirito Santo ti fa sgorgare quei pozzi nella tua vita. Non permettere al nemico di metterci ancora della terra sopra. Non permettere al nemico di chiudere, perché comunque il Signore ha messo un pozzo nella tua casa e nella tua vita spirituale, nel nome potente di Gesù. Amen. Hai solo da chiedere: Signore, ravviva in me la mia vita spirituale, ravviva in me, ravviva in me il servizio, il desiderio di cercarti. Ma non permettere al nemico di otturare quei pozzi. Infatti, che cosa fece Isacco? In Esodo, dice che li sturò i pozzi di suo padre Abramo. Abramo, padre dei padri, padre delle nazioni e di tutte le famiglie della terra. Allora voglio dirti questa mattina che quel pozzo appartiene a te. Fallo tuo. Quella valle appartiene a te, falla sgorgare. Quella valle fa parte comunque della sorgente che Dio vuole far sgorgare fiumi d'acqua viva nella tua casa. Amen. Allora non lasciarti chiudere, non lasciarti soffocare, non lasciare il nemico. Perché vedete, a un certo punto Eliseo gli ha detto: lì dovete scavare. E tornando a Zered, ecco che lì era la valle comunque del fiume esuberante, fiume dell'accrescimento. C'è un fiume che vuole crescere sempre di più nella tua vita, c'è un fiume che il Signore vuole far crescere sempre di più nella tua casa. Fallo crescere, non lasciare che il nemico lo chiuda. Ecco che a un certo punto, e giungo verso la conclusione, dice che al mattino, al versetto 20 dice che al mattino all'ora dell'offerta, e l'offerta nell'Antico Testamento era praticamente offrire un agnello al mattino e alla sera della farina, dell'olio e del vino. Ecco che è importante portare un'offerta al Signore, quella che al mattino la nostra preghiera, l'adorazione, quello che comunque è la nostra intimità. Dice che al mattino dell'offerta, ecco scorrere l'acqua in direzione di Edom, e la zona fu inondata. La zona fu inondata. Gloria a Dio veramente, perché lo Spirito Santo è sempre pronto a inondare le nostre vite nelle nostre case. E dice che a un certo punto ecco che il re Mesa, che alzatosi al mattino, versetto 22 di Seconda Re capitolo 3, dice che quando il sole splendeva sulle acque i moabiti videro da lontano le acque rosso sangue. Vedete come il Signore ha messo in confusione il nemico? Vedete come il Signore mette in confusione colui che ci tormenta? Perché quando vede il sangue di Gesù Cristo il nemico scappa. Quando vede il sangue di Gesù Cristo il nemico non può stare. E allora quando nella tua casa c'è il sangue di Gesù Cristo che copre la tua vita spirituale, gli stipiti delle tue porte, gli stipiti della tua famiglia, gli stipiti della tua casa, e soprattutto quando copre comunque i tuoi figli, il nemico non può fare nulla. Amen. E dice che a un certo punto, vedete, questo re Mesa, quando vide comunque l'acqua che era diventata sangue, se ne tornò nella sua città, al punto che ammazzò suo figlio. Vedete, quando Dio manda uno spirito di confusione, il nemico comincia a scannarsi con i suoi demoni. Si comincia ad andare in confusione nel regno delle tenebre, perché comunque quando vede Gesù Cristo nella tua casa, nella tua preghiera, il sangue di Gesù, il nemico non può fare nulla. Allora ecco perché è importante prenderti del tempo di adorazione, tempo di intimità, tempo di intercessione, ma dove tu dichiari la parola, dove nel sangue di Gesù leghi gli spiriti, dove nel sangue di Gesù tu intercedi, dove attraverso il sangue di Gesù tu chiedi veramente liberazione. Ecco perché è anche l'importante discernere gli spiriti. E questo viene man mano che tu riceverai istruzione della parola di Dio. Il nemico non può nulla, il nemico non può fare nulla davanti al sangue di Gesù, perché Gesù ha vinto su quella croce. Gesù ha vinto, dice che quella guardia quando mise la lancia uscì acqua e sangue. Allora vedete che in questo messaggio che è stato portato vediamo come, ecco, era sgorgata l'acqua e il sangue. L'acqua per dare vita e il sangue per dare vittoria. Allora dichiara questa mattina vittoria nella tua casa. Dichiara vittoria nella tua famiglia. Dichiara vittoria sulle circostanze. Perché attraverso l'insegnamento, l'istruzione della parola di Dio, hai una rivelazione, ma hai la soluzione a quello che ti serve questa mattina. Io credo che questa mattina ognuno si è visto in un'area di questi quattro personaggi, ma soprattutto credo che il Signore ha parlato attraverso comunque cuori che hanno bisogno di risposte, hanno bisogno di crescere. Ognuno sa come lo Spirito Santo ha parlato, ma quello che ho sentito veramente nel cuore è che il Signore mi ha detto vai affinché veramente si possa uscire con una mentalità rinnovata, una mentalità nuova. Una mentalità dove veramente vengono smantellati schemi di carnalità e di religiosità. Amen. Allora veramente Gesù Cristo ha vinto su quella croce. L'acqua e il sangue, perché vedete le sue ossa non sono state rotte. Perché comunque lui su quella croce doveva adempiere quello che il Padre l'aveva mandato a fare. Allora veramente io posso dirti questa mattina, invoca lo Spirito Santo e veramente che il sangue di Gesù possa coprire ogni situazione della tua vita che ti sta tormentando. Invoca il sangue di Gesù e vedrai la vittoria. C'è vittoria, perché Gesù l'ha detto, io sarò con voi fino alla fine, non vi lascerò e non vi abbandonerò, perché noi siamo più che vincitori in colui che ci ha amati, in Cristo Gesù. Amen. Che Dio vi benedica.